Ben ritrovati a tutte e tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie per gli ascolti, per i nuovi follower, stiamo crescendo un sacco, continuate ad ascoltare questi podcast, d'accordo, li trovate in free download sul sito www.militanzagrafico oppure attraverso la piattaforma Spotify.
Yuhu!
Come proporre un tema per questi Caffè Militanti? Molto semplice, un'email militanzagrafica@gmail.com, attraverso Instagram Militanza Grafica, va benissimo, anche un messaggio diretto, oppure attraverso Patreon con un piccolo supporto per finanziare questi progetti. Grazie per tutto, tutte e tutti che lo faranno.
Entriamo in un tema spinosissimo, ovvero sia mai esistita una scuola anarchica, cioè libertaria, ovvero sia una scuola, sì, quella cosa lì con le campanelle, tipo i banchi.
Sì, è esistita e come, e ne parleremo della pedagogia libertaria e della scuola anarchica per eccellenza, diciamo, che è l'iscuola moderna. Ci proviamo, via!
Cominciamo subito dall'anno, ovvero sia la fine dell'Ottocento, ovvero sia moltissimi libertari cominciano a esprimersi molto criticamente nei confronti di quella che è l'istruzione classica,
perché è repressiva, autoritaria e assolutamente classista.
Cito di uno come per esempio von Bismarck, d'accordo, che disse: grazie alle mie scuole autoritarie sto creando un'intera generazione di sottufficiali. Ecco, questo era più o meno il clima.
E analizzando quelli che sono i fatti storici e gli scritti e i libri poi pubblicati, come per esempio Mark Stirner con il suo falso principio della nostra educazione, Kropotkin per esempio con campi, fabbriche, officine e tanti altri ancora, Bakunin eccetera eccetera eccetera, cominciano a bombardare, ad analizzare quella che è l'istruzione, che per loro è una distruzione proprio del principio proprio libertario.
Altra cita importante è quella di Tolstoi. Alla fine del 1860, durante un suo viaggio in Europa, si accorge nei suoi scritti, appunto lo condivide, come le studentesse siano svogliate nel frequentare la scuola, proprio in una condizione da imputare a cosa? Non certamente agli scolari, quindi le singolarità che sono lì appunto per una forma in realtà coercitiva, ma bensì per proprio accusare quella che è l'intera organizzazione scolastica.
E arriviamo quindi ai principi della pedagogia libertaria, che sono fondamentalmente, si possono analizzare in tre punti.
La prima è quella della pedagogia non coercitiva. La parola coercizione, ovvero sia bloccare, impedire alcun tipo ad esempio di movimento, in questo caso mentale, di crescita autonoma della singolarità. Quindi no, assolutamente una pedagogia coercitiva.
Altresì c'è anche nel passo numero 2, diciamo, un apprendistato spontaneo, ovvero sia basato su delle motivazioni di tipo naturali. Ora cerchiamo di capire e di aprire questa frase a cozza.
Cosa c'entrano le cozze? Adesso io non lo so, scusate.
In realtà si va a prendere due parole chiave in questa frase, ovvero sia lo spontaneismo e la motivazione naturale, che sono estremamente collegabili, d'accordo? In cosa? In quella che è un apprendistato, che non è educazione.
Attenzione anche al peso delle parole educazione. In realtà lo stesso Tolstoi tende a separarla, ovvero sia veramente a distruggerla, nel concetto di uomini educati contro uomini liberi.
Terzo punto base che sta alla pedagogia libertaria è l'autonomia del bambino o della bambina.
Attenzione adesso alla capriola di tipo pedagogico libertaria, cioè:
essendo che un essere umano in età fanciulla, d'accordo, pone molte domande di curiosità eccetera, per la pedagogia libertaria questa è destrutturalizzare quelle che sono verità preconfezionate, quindi lasciare l'autonomia di interpretazione al fanciullo proprio per una crescita autonoma e libertaria.
Wow.
Ora non è che siamo nell'isola che non c'è, d'accordo, ma questo porta in realtà a cosa? La centralità della individualità, che poi diventa collettività, proprio in questi tre valori: non coercizione, d'accordo, apprendistato spontaneo basato su delle motivazioni e anche delle, diciamo, predisposizioni naturali, e in terzo e non per ultimo l'autonomia proprio del bambino e della bambina.
Messe le basi in questo podcast su quelli che sono i minimi valori, ovviamente, per interpretare quella che è la pedagogia libertaria, entriamo nella domanda poi di questo podcast, ovvero sia: è mai esistito poi un esempio pratico di tutto ciò nella storia, nell'asse del tempo, in qualche luogo nel mondo?
Sì, sì, ancora sì, 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 siamo nel 1901 ad agosto e siamo a Barcellona, torna in città quello che è poi il fondatore Francisco Ferrer. Dov'era Francisco? Francisco stava in quel della Francia, in realtà a Parigi, dando lezioni di francese privatamente a una ricca parigina di nome Ernestine Meunier. Questa passa a miglior vita, va su un altro pianeta ed eredita a Francisco una cospicua eredità. Ed ha per la prima sede della scuola moderna, ma cerchiamo di capire cos'è. L'obiettivo centrale di questa azione di tipo pedagogica e libertaria è quella di, educare la classe lavoratrice in modo razionale, laico e non coercitivo. Chiaramente iniziamo subito a porci cosa. Al centro c'è il concetto di razionale, quindi un'esaltazione di quelle che sono le scienze e le tecniche. In secondo luogo troviamo quello che è la laicità, quindi il rifiuto di qualsiasi testo clericale, eccetera, 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 di qualsiasi religione, e secondo appunto non coercitivo, ovvero sia pedagogicamente libertario. C'è un problema però in questa progettazione di Francisco, cioè i contributi per iscriversi a questa scuola moderna non sono molto, ecco, cheap. O diciamo, ecco, sono un po' alti, eh? Questa rallenta tantissimo la progettualità e lo slancio di questa scuola, perché non è assolutamente inclusiva a livello economico. Probabilmente Francisco Ferrer si ritrova con dei costi esageratamente altissimi, poniamoci adesso nella condizione del dubbio, per mantenere quello che è un progetto che attorno, d'accordo, alla sede della scuola e appunto alla sua figura, eccetera, gli occhi sono molto molto negativi nei loro confronti. Quindi c'è un'azione di fortissimo boicottaggio da parte di quelle che sono le istituzioni classiche di istruzione, che vengono da dove se non da... Addio, dalla Chiesa, un'altra volta! Al netto della potenza, d'accordo, del monopolio davvero a livello europeo, ma non solo, dell'educazione tenuta in mano dalla croce e dalla Chiesa, Ferrer in un suo scritto scrive questa frase che secondo me ha proprio il senso poi di quello che è il progetto della scuola moderna. Il fanciullo nasce senza idee preconcette e il suo migliore educatore sarebbe soltanto colui che meglio fosse in grado di rispettare la volontà fisica, morale ed intellettuale del fanciullo, anche contro lo stesso educatore. Wow! Ma una cosa incredibile in realtà della scuola moderna è l'apertura verso l'esterno, cioè mi spiego, nel senso che non è una setta appunto o un'isola che non c'è, per dargli un po' quell'adito un po' più cartunesco romantico, no, no, assolutamente no. Ogni anno la scuola pubblicava un bollettino con le ricerche fatte attraverso ovviamente tutte le singolarità all'interno di questa scuola, con le collaborazioni di importantissimi ed illustri scienziati, eccetera, studiosi dell'epoca. Faccio alcuni esempi, ovviamente in mie varie lingue, ecco, preparatevi. Allora, abbiamo pesi come scrittori, premi Nobel, Anatole France, per esempio, il filosofo Herbert Spencer, d'accordo, il biologo Ernest Haeckel, d'accordo, ovviamente Coprionchi e Tolstoi partecipano tante volte, ma non solo, anche il geografo Élisée Reclus, l'astronomo Camille Flammarion, d'accordo, wow, insomma, un sacco di gente tutta lì a fare ricerca, a collaborare, ma che figata! E siccome una figata, d'accordo, per base appunto sia concettuale sia per pratica poi attiva, secondo voi com'è andata a finire poi questa scuola moderna? Malissimo, chiaramente malissimo, perché lo Stato e la Chiesa, che avevano in mano assolutamente quella che era l'istruzione, d'accordo, da una parte magari più organizzativa, dall'altra di contenuto, ovvero sì, la Chiesa era all'interno proprio con preti e suore nell'insegnamento di quella che era la dottrina, il mondo, eccetera, la politica, lo Stato diciamo più era lì presente per cercare, probabilmente sottufficiali, soldati e funzionari vari per il proprio status quo. Cos'è che fecero secondo voi? Beh, ovviamente tentarono di reprimere con tutte le forze questo progetto, lo chiusero innumerevoli volte. C'è da dire che l'ultima chiusura fu il 1906, d'accordo, dove addirittura furono complici, ok, secondo ovviamente il tribunale, di cospirazione, addirittura di un attentato, d'accordo, compiuto da Matteo Morai contro Alfonso XIII, d'accordo, nell'agosto dello stesso anno, appunto nel 1906. E nel 1907 Ferrer fu addirittura arrestato e processato, ma poi sempre assolto, costantemente assolto, fin tanto che disse Ferrer: vabbè, qua non c'è più proprio, non c'è trippa per gatti, qua è meglio andarsene, va là. Scappa dalla Spagna, torna in Francia e in Belgio, diciamo, fa avanti e indietro da questi due stati, creando quella che è la Liga Internazionale per l'Educazione Razionale dell'Infanzia, ovvero sia la Lega Internazionale per l'Educazione Razionale dei Bambini. I bollettini, tra l'altro, di ricerca procedono nella loro redazione, nella loro pubblicazione, d'accordo, a Parigi, d'accordo, ma in realtà la direzione di questi bollettini venne trasferita a Bruxelles, diciamo, per una sorta di anche di sicurezza, ecco, in un luogo decisamente meno repressivo rispetto a quello che era la Barcellona nei primi anni del Novecento, secondo ovviamente l'esperienza di Ferrer. Prototip, ma dove si trovano questi documenti, queste pubblicazioni? Sì, c'è un archivio, non è rimasto tantissimo, d'accordo, ma c'è un archivio proprio della scuola moderna, d'accordo, che sono unici e quindi sono reali, sono stati comprovati che sono gli unici documenti, articoli trovati di questa esperienza pedagogica anarchica, stanno in quelle che è il Dipartimento di Collezioni Speciale dell'Università della California, in quel di San Diego. Quindi è mai esistita una scuola anarchica nel mondo, nel tempo, nello spazio? La risposta è sì, è della scuola moderna, nei primissimi del Novecento, in quel della Spagna. Yahoo! Oh, tra l'altro non so se avete notato, non si parla di alternanza scuola-lavoro e neanche del merito, No, niente di tutto ciò. Che figata. Ciao, al prossimo caffè!